lasciare direttamente la parola.
Grazie mille. Grazie. Grazie a te, grazie, ho scoperto che Pagina 13 non è un'associazione, quindi al gruppo di Pagina 13, a te mi è invitato e a voi che siete venuti. Allora, narrare virgola l'evento, mi fa molto piacere che avete cambiato il titolo, partecipazione alla cosa, filosofia e politica. Premessa, anzi farò una serie di premesse. La prima è che io ho organizzato questo incontro qui con, non so se è un merito o meno, però esattamente per questa occasione. E quindi evidentemente ha un merito questo, potenzialmente un merito, cioè che non riciclo cose che ho detto tante volte a lezione o in altre occasioni, però evidentemente è una ricerca, è un'idea, quindi sono un po' forse frammentare, un po' di collassi teorici ogni tanto, o qualche occlusione proprio concettuale mi potrà interrompere, però mi interessava sperimentare con voi, per questo dico l'altra questione, sperimentare con voi, perché farò probabilmente un intervento non troppo analitico, da un lato perché non sono convinto di esserne capace, però anche perché mi interesserebbe aprire un po', se c'è voglia, interesse, soprattutto se io sarò in grado di provocarlo, una discussione comune. Quindi chiaramente se io sono troppo analitico quella cosa la so solo io perché l'ho studiata ieri, vale la pena invece aprire uno spettro di questioni non troppo generiche ma che ci permettano eventualmente di dialogare in qualche modo. Ma in realtà la questione dei frammenti, dei collassi, delle rotture teoriche che cercherò di presentarvi molto rapidamente stamattina, per me è proprio un metodo, è proprio un metodo di ricerca che insomma un po' sulla scia forse delle suggestioni del giovane Foucault, mi piace scrivere e quindi parlare di queste questioni come più o meno uno le pensa, cioè che le pensa facendo tanti errori, trovando tante strade chiuse, oppure smettendo di studiare perché si annoia delle cose che pensa, ci sono fasi della propria vita che uno, insomma io ne vivo molte, che odia studiare e quindi questo, come dire, riemerge nei testi e infatti tutto quello che più o meno ho scritto, anche che Marco così gentilmente ha citato, presenta proprio molte di queste difficoltà che non posso che rivendicare in qualche modo, come limiti ma anche come proprio, come cercherò di mostrarvi, come metodo del pensiero, cioè che non è una finzione. Allora veniamo, così insomma la faccio breve, alla cosa stessa, cioè narrare l'evento filosofia e politica. Allora, narrare un evento è per me, dico per me perché non sono certo che sia un'affermazione generalizzabile e totalizzante, vale per me narrare un evento innanzitutto come possibilità di pensare un'esperienza, cioè se è possibile fare esperienza di un'esperienza. La premessa, mi ripeto, per la narrazione di un evento, che come diremo non è un racconto, ma è una narrazione, quindi ha a che fare con un'epica, con elementi non oggettivi, cioè per dirla con una battuta rispetto al vostro incontro mancato dell'altra volta, non c'è una narrazione della storia, forse è una narrazione a che fare con la memoria, ma in ogni caso sono convinto che la possibilità di narrare un evento abbia a che fare con un'esperienza. Primo punto, ovviamente questa non è un'affermazione particolarmente brillante da parte mia, perché sto sostenendo quello che sostiene Walter Benjamin, in un testo memorabile del 1936, Der Erzähler, il narratore, che inizia proprio con un giudizio radicale che noi mostreremo, o cercherò di farlo, che è un giudizio sul nostro tempo. Cioè che non si possono più concepire narrazioni perché il nostro tempo, diciamo il Novecento, la contemporaneità in genere, è un luogo dove non si danno più esperienze. Ora, cosa buona e anche forse giusta dal punto di vista teorico, è che prima ancora di pensare quello che comunque ai miei occhi è un paradosso logico, cioè narrare un evento, perché è un paradosso logico? Perché un evento se è tale, perché in qualche modo pare, come dire, fuggire per statuto alla narrazione. l'evento è ciò che è sempre uno scarto, ha sempre una rottura con ciò che è dicibile, cioè ciò che è narrabile. Non che un evento non sia nominabile, ma è qualcosa, se si dà ai miei occhi, cercherò di spiegare perché, è qualcosa che in qualche modo è sempre oltre la possibilità di una narrazione. Ovviamente qui la questione decisiva è che cosa fa di un evento. Io sto cercando di, insomma, di, in qualche modo di spiattellarvi tutte le questioni che cercherò di affrontare. Che cosa fa di un evento, evidentemente a mio avviso ciò che fa di un evento è ciò che va oltre l'evento, cioè quando l'evento diventa epoca. Ma prima di fare questo, cioè di porsi il problema della narrazione di un evento, che sarà in qualche modo il compimento di questa relazione, evidentemente il minimo che io possa fare è discutere in termini assolutamente sintetici, visto che è il vero dilemma di tutta la filosofia moderna, è nominare lo statuto dell'esperienza. Se il presupposto beniaminiano è che per narrare un evento è necessario che ci sia esperienza, innanzitutto bisogna nominare lo statuto dell'esperienza. Ripeto, il mostro teorico del moderno. Cioè, tutto il moderno è, lo dico in maniera chiaramente molto generica e forse un po' triviale, è il problema dell'esperienza. Cioè, tutta la modernità filosofica e i suoi fondamenti ha come mostro teorico l'esperienza. Da Cartesio a Hegel fino ad Heidegger. Voi sapete per esempio che la Fenomenologia dello Spirito aveva come titolo originale, era un testo dedicato all'esperienza. Ma veniamo a noi. Più ancora di cosa che comunque farò, pensare lo statuto dell'esperienza, cioè che cos'è un'esperienza e perché ci può essere un tempo in cui non si danno esperienze, ciò che apparentemente invece è ciò che noi facciamo tutti i giorni, esperienza, mi interessa di più, per ragioni che saranno evidenti, capire soprattutto se il nostro tempo è un tempo in cui è ancora possibile fare esperienza dell'esperienza, o almeno fare esperienza di un'esperienza. Questo sarà un po' il nostro gioco. Evidentemente, quando ora molto rapidamente vi darò la mia prospettiva sulla questione dell'esperienza, cioè che cos'è un'esperienza, se è legittima questa domanda, questo interrogativo, sarà già una prospettiva molto determinata che condizionerà tutta la prospettiva. Allora, primo punto che dobbiamo stabilire in maniera in qualche modo paradigmatica e un po' apodittica sul che cos'è l'esperienza. Mi rifaccio qui a un testo ormai di più di 30 anni fa di Giorgio Agamben, Infanzia e Storia, e mi rifaccio a questo testo non per ragioni arbitrarie, ma perché sarà oggetto dentro questa relazione di una critica. Però ne assumo un elemento cruciale. Infanzia e Storia ha come sottotitolo La distruzione dell'esperienza e l'origine della storia. A me interessa ora molto rapidamente assumere tutti insieme, in qualche modo, quello che mi sembra convincente della tesi di Agamben. Cioè, esattamente che cos'è un'esperienza? Ovviamente anche Agamben articola un discorso che eredita in realtà capisaldi della macchina concettuale moderna. Punto primo. Esperienza è ciò che non è certo. Lì dove si dà una certezza, non si dà un'esperienza. Già solo questa affermazione in termini storico-filosofici evidentemente dichiara una presa di distanza della logica dell'esperienza dai paradigmi concettuali della scienza moderna. Come per ultimo, per esempio, Martin Heidegger, ma tanti altri, hanno mostrato che il fondo di tutto il paradigma filosofico cartesiano della scienza moderna è la nozione di certezza, che non è la questione della verità, ma è la questione della certezza. Tema totalmente assente nell'episteme antica, con la rivoluzione scientifica galileana, che, dico semplificando, Cartesio in qualche modo ordina in termini teorici sul fondamento della soggettività, ha come fulcro decisivo il tema della certezza. Un sapere è tale se è certo. Questo ha a che fare naturalmente con tutto il tema anche della, che noi non apriamo, almeno non ora, del rapporto tra scienza e democrazia. Cioè, la certezza sarebbe il grande carattere democratico della rivoluzione scientifica moderna, perché diventa potenzialmente un elemento certo insegnabile per tutti. Dunque, un'esperienza calcolabile non ha alcuna legittimità. Ma radicalizziamo questo discorso con e oltre Agamben. In realtà si dà una radicale dicotomia nell'ambito teorico schiuso da questa prospettiva tra esperienza e conoscenza. Cioè, conoscere non ha a che vedere con l'esperienza. È troppo facile, quindi lo faccio, sempre citare Cartesio, che è esattamente ha come paradigma del metodo la possibilità di stabilire una conoscenza certa sorge disattivando il mondo, cioè le esperienze. È poi possibile, a partire da un fondamento di certezza, stabilire il valore o meno dell'esperienza. Anzi, e qui ritorniamo ad Agamben, che secondo me con una tesi assolutamente condivisibile, il moderno in realtà, più che separare esperienza e conoscenza, e forse è questo il suo demone, o la sua catastrofe addirittura, è il tentativo di unire conoscenza ed esperienza. Cioè, la scienza moderna avrebbe come logica interna radicale il tentativo di unire conoscenza ed esperienza. Ciò che per Aristotele non si può dare, cioè una scienza dell'empiria, dei casi singoli, dell'individuale, sarebbe l'estremo tentativo invece del moderno. Cioè, su una fondazione certa, stabilire una conoscenza dell'esperienza. Qual è il luogo, per dire con una battuta moderna, di questa sintesi tra conoscenza e esperienza? È la coscienza. Cioè, la coscienza è il luogo dove si dovrebbero indeterminare esperienza e conoscenza. Ripeto, a questa altezza della relazione, per semplificare, resto in qualche modo ha una serie di giudizi di natura apodittica, cioè tutto sommato sono affermazioni che non ho ancora analiticamente comprovato la loro veridicità. Però restando a questo livello di superficialità teorica, allora, abbiamo detto, l'esperienza si separa dalla certezza. Un'esperienza calcolabile non è un'esperienza. È chiaro il modello teorico, o metodologico, volendo esagerare. Qui stiamo lavorando in negativo, cioè prima che cosa non è un'esperienza? Un'esperienza non è un evento significativo, cioè non è un evento necessariamente rilevante. L'esperienza è altro dalla conoscenza, ma questa è un'esperienza esistenziale che tutti noi esperiamo, per l'appunto. Ma qual è allora il fondamento dell'esperienza, secondo Giorgio Agamben in particolare? Cioè, dove si fonda la possibilità di un'esperienza che ci legittima una narrazione? Qual è, sarebbe il fondamento, se non è la conoscenza? Questo è il punto decisivo. Cioè, lo so che può far ridere, ma tutti i docenti che voi ascoltate, me compreso oggi, ho legittimità a parlare perché fondo le mie esperienze su una conoscenza. Cioè, se fossi al bar forse me ne andreste tutti, cioè, perché lì è un altro ordine del discorso, sono altre strutture che io concepisco. Però non è detto che al bar voi non mi ascoltereste, ma quale sarebbe il fondamento però lì, secondo Agape? L'autorità. L'appello all'esperienza. L'appello all'esperienza è l'appello dell'autorità. Tutto sommato è facile dire che tutti i movimenti giovanili, in particolare post Seconda Guerra Mondiale, criticano esattamente questo. L'autorità dell'esperienza. Cioè la possibilità di una narrazione convincente basata sull'autorità. Questo è un po' il quadro molto blando che vi ho fatto, naturalmente, delle tesi di Giorgio Agamben, un libro che è dedicato a dimostrare come il nostro tempo, testo del 78, è il tempo della distruzione dell'esperienza. L'età industriale, l'epoca delle macchine, è l'età della fine dell'esperienza. E ovviamente, ma questo lo rivedremo, il primo riferimento nella prima pagina di quel testo di Agamben è lo stesso che vi ho proposto, cioè il testo di Benjamin del 36, Il narratore, dove Benjamin, lo ripeto, sostiene non è più possibile narrare perché non ci sono più esperienze da scambiarsi. Cioè le relazioni umane non producono più esperienze. Proviamo a dire ora un passo oltre, cioè dire che cos'è un'esperienza in positivo e poi cercare di esplicitare in maniera meno forse criptica il discorso sul tema della fine dell'esperienza, cioè con che cosa ha a che fare la fine dell'esperienza, cioè perché il nostro tempo sarebbe il luogo della fine dell'esperienza, ammesso e non concesso che sia così, nel quadro teorico ammettiamo ovviamente che io utilizzo in maniera più o meno corretta di Agamben, qui Agamben è il pretesto. Fine dell'esperienza perché il nostro sarebbe il tempo della fine della singolarità. Cioè, l'esperienza è innanzitutto ciò che è singolare. È evidente, in termini già solo intuitivi, che non si dà conoscenza della singolarità. Ma, per spiegare meglio questa affermazione, la fine dell'esperienza ha a che fare, questa potrebbe essere un'affermazione di ordine generale, poi da commentare, il nostro tempo sarebbe, in termini generali, il luogo della fine dell'esperienza, perché la questione dell'esperienza concerne la qualità della temporalità. Cioè, quale temporalità noi viviamo, o meglio, il nostro tempo è consegnato a vivere. È una temporalità che schiude la chance dell'esperienza, cioè di qualcosa che è singolare, cioè di qualcosa che si sottrae per natura alla conoscenza. C'è un'eccedenza dell'esperienza, della temporalità, che non viene catturata da un'esperienza canonica della temporalità. Quello che Benjamin chiamava il tempo omogeneo e vuoto. Qui, naturalmente, insomma, non è che si deve fare una relazione sul problema della temporalità, se ne cadono le biblioteche, e quindi non è questo il punto. Il punto, forse, se ci può servire, non a rendere ulteriormente caotica, insomma, questa prospettiva, è che io voglio mettere in luce che il nostro tempo, ed è questa, lo leggeremo anche la posizione di Agamben, potremmo dire, anche se è più sfumata su questo punto, è che antropologicamente il nostro tempo sarebbe un contraccolpo rispetto alla questione della temporalità al tempo delle macchine. Cioè il tempo delle macchine, il tempo della società industriale, sarebbe il luogo in cui la temporalità diventa un luogo indifferente. Per una macchina non esiste il tempo. Potenzialmente ogni macchina è a ciclo continuo. Appunto, la qualità si dà senza tempo, cioè la qualità ontologica del tempo non ha rotture. Potremmo dire, ovviamente qui è una tendenza ontologica, il tempo delle macchine è il tempo della prevedibilità. Il programma temporale della società industriale è la possibilità di produrre previsioni esatte. Diceva Ernst Jünger, Marco lo ricordava, che ho studiato un libro molto, uno dei capolavori equivoci del Novecento, come L'operaio. Il vero romanzo del Novecento è il libro in cui c'è gli orari dei treni, cioè questa grande macchina di reti di orari dei treni, dove tutto è calcolato potenzialmente, noi sappiamo, per fortuna poi la realtà insomma, ha sempre un'eccedenza della puntualità del tempo. E non so se io ho un certo disagio, perché ovviamente, come dicevo all'inizio, mi interessava più condensare problemi che risultare analiticamente efficace, però ovviamente non posso cadere nel caos più totale per decenza, in quanto meno. Quindi mi interessava se ci siamo fino a questo punto. Ovviamente io ritornerò in maniera un po' più precisa su questi punti, però quello che è decisivo è capire, da un lato, il problema della rottura tra esperienza e conoscenza. Che cos'è al fondo della tesi per cui oggi sarebbe il tempo in cui non si dà esperienza, cioè non si dà singolarità, potremmo dire. Al fondo ontologico della questione c'è un problema di qual è la nostra temporalità. Cioè qual è la temporalità che governa le relazioni umane, quello scambio di relazioni di cui Benjamin lamenta alla fine. Cioè Benjamin dice non si dà più narrazione perché non ci scambiamo più esperienze. Guardate bene che, questo emergerà senza doverlo citare più forse, o comunque è implicito, che la fine di una temporalità che preveda la singolarità, diciamo la tuppa, che preveda l'evento, lo diciamo senza aver detto che cosa può essere un evento, ha a che fare con la fine della politica, cioè ha a che fare con l'idea che ci possa essere trasformazione. Diventa impossibile la trasformazione se non si dà esperienza, cioè se non si dà quel modo dell'esperienza che sto cercando di allestire, che ha a che fare con le rotture, con una temporalità contro il tempo, evidentemente non c'è più una logica della trasformazione. Evidentemente qui politica ha un senso molto radicale che ha a che fare con, non con la questione della teologia politica e del potere, ma ha a che fare con una logica della trasformazione in senso radicale. Allora, proviamo a fare il primo passo. Questa era, diciamo, se vale questa affermazione, aveva a che fare con una sorta di premessa metodologica di tutti i concetti più o meno classici che dovevo in qualche modo maneggiare, che io in prima istanza dovevo maneggiare. Adesso invece provo a allestire la parte della relazione che ha a che fare con il suo baricentro teorico, cioè testi e problemi che discuto per verificare se quello che ho detto tiene, se, come dire, è un contraccolpo teorico rispetto a quello che noi esperiamo nella nostra esistenza, cioè se la filosofia, venendo dopo, capisce qualcosa di quello che viene dopo, e per poi fare un passo oltre che in qualche modo giustifichi la mia presenza qui. Allora, il baricentro della mia relazione, il baricentro teorico, ruota intorno, molto banalmente, alla descrizione di un libro comparso nel 2009 in Francia e tradotto l'anno scorso di un filosofo vivente, insomma, una delle figure più interessanti in assoluto del panorama teorico europeo, Didi Huberman, sostanzialmente uno studioso di storia dell'arte, di estetica, che ha scritto un libro pubblicato l'anno scorso in italiano, che si intitola Come le nocciole, in cui una parte importante dei suoi studi degli ultimi 20 anni converge in un piccolo libro, che è questo, Come le nocciole, che in qualche modo smaschera, come faremo insieme, tutto il tessuto teorico e politico delle sue ricerche precedenti. Perché parlare di questo testo qui? Cioè di che cosa tratta Come le nocciole? Detto assai banalmente, forse anche in maniera un po' superficiale, il testo produce una critica a un certo tono apocalittico della cultura italiana, che peraltro Huberman, di Huberman ha in grande considerazione. Il tono apocalittico, lo dico prima e lo dimostreremo, poi con lui quantomeno, per poi possiamo prendere le distanze eventualmente, e qual è il tono apocalittico? La fine dell'esperienza. Cioè sostenere che il nostro è il tempo della fine dell'esperienza. Che non si danno esperienze per la nostra epoca. Cioè che non si danno singolarità. Diciamola in termini politici, non si danno resistenze. Se non c'è un'esperienza in grado di infrangere il corso macchinale del tempo, evidentemente non ci sono luoghi per fare esperienza della resistenza. Cioè ogni esperienza in realtà non è tale perché usiamo, maneggiamo quantomeno lo spettro del pensiero dialettico, è comunque assorbita in questa macchina. Chi è l'autore chiave, secondo Didi Huberman, della fine, della teoria della fine dell'esperienza, della fine della resistenza, perché non ci sarebbero scarti rispetto alla macchina del potere, l'autore chiave, che qui fa riferimento il titolo, molti di voi avranno già avuto tra le mani sicuramente, è Pasolini. È un celeberrimo articolo di Pasolini del 75, preso, è uscito dal Corriere della Sera, è preso in scritti corsari, che ha avuto una diffusione, una discussione clamorosa, sia già nell'anno della morte di Pasolini, ma nel corso degli anni, l'articolo sulle lucciole, in cui giudizio radicale, celeberrimo, che poi leggeremo, di Pasolini, in cui la società dei consumi è considerata da Pasolini la società più totalitaria che la storia abbia mai conosciuta. Il vero fascismo non è quello storico, che in realtà attraverso la sua monumentalità contiene ancora una distanza dall'interiorità degli individui. La società dei consumi sarebbe una grande macchina di cattura dell'interiorità, una grande produzione di stili di vita omogenei, perché poi lo vedremo. È radicale il discorso di Pasolini, perché la teoria di Pasolini è una teoria antropologica, cioè non è una teoria sociologica, cioè la società dei consumi produce una rivoluzione di natura antropologica, in cui saremmo, lo dico in maniera molto banale, ma non perché sia banale, ma perché Pasolini scriveva su un giornale, quindi era anche molto esplicito, tutti uguali. Non ci sarebbero più esperienze singolari. Quale sarebbe il segno poetico di questa dichiarazione radicale di Pasolini? Pasolini, molti di voi lo sapranno, parla esattamente, sono sue parole, di genocidio culturale. Cioè il fascismo della società dei consumi, della società industriale in genere, produce la fine delle differenze. In realtà le differenze prodotte dalla società dei consumi sono un prodotto dell'identità della società dei consumi. Quindi una grande macchina identitaria che produce differenze assolute, quindi tante identità. Ma nessuno vero scarto. Sperando di non annoiare troppo, vi cito il passaggio, che, scusatemi un po' l'enfasi, che ha fatto epoca di Pasolini di questo articolo sulle lucciole. Fa epoca perché la metafora poetica diventa una dichiarazione epocale. Perché qual è la cifra che Pasolini usa per dire tutto questo? La scomparsa del piccolo animaletto, cioè delle lucciole, nella nostra città. Leggo da questo articolo appunto di Pasolini: nei primi anni 60, che per Pasolini, scusatemi, è sempre grave interrompere una citazione poi di Pasolini in particolare, ma per Pasolini tutto cambia con gli anni 60, anche dentro la sua opera, come dirò tra poco. Nei primi anni 60, a causa dell'inquinamento dell'aria, e soprattutto in campagna, a causa dell'inquinamento dell'acqua, gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti, sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucce non c'erano più. Sono ora un ricordo abbastanza straziante del passato. Dunque, le piccole resistenze, l'intermittenza, questo animale fluttuante, una luce che compare e poi scompare, questa alterità della luce nel buio, sarebbe per Pasolini, lo dice bene in realtà di Dio Bernardo, vale la pena lasciare lui la parola, in questa dimensione tutto sommato poetica, Pasolini legge la fine dell'età dell'uomo. Tenendo bene in piedi un discorso che vale la pena, per quanto Pasolini non sia il centro di questa relazione, che il Pasolini degli anni 50 e 60 è il Pasolini delle borgate romane, cioè il grande popolo di Pasolini, il popolo in cui Pasolini si consuma, è esattamente un luogo, per usare la metafora, delle lucciole. Cioè Pasolini ancora negli anni 60 crede che ci sia una resistenza linguistica all'omologazione dell'italiano, ad esempio. Una resistenza dei corpi. Sono celeberrimi documentari sulla sessualità del popolo di Pasolini con le sue interviste in giro per l'Italia. Quindi Pasolini non è un apocalittico della fine dell'esperienza, come dire, dall'inizio della sua produzione. Ci sarebbe una rottura radicale legata alla società industriale. Ripeto, la scomparsa delle lucciole è cifra dell'inabissamento di una dimensione storica che ha a che fare con la fine di una certa antropologia. Cioè il discorso ha qualcosa di umanistico in Pasolini, o meglio, forse in Pasolini ha sempre qualcosa di umanistico. Il fascismo democratico di cui parla Pasolini è più grave di quello storico. Perché, insisto sul punto, perché col fascismo noi potevamo resistere. Il fascismo storico, una violentissima produzione di esteriorità, ma non prevedeva un governo dell'interiorità. In realtà c'era sempre uno scarto tra il regime e i desideri interiori. La capacità della società industriale invece è di governare l'interiorità. Leggiamo questo passo breve di un altro testo, forse ancora più celebre se possibile, di quello sulla scomparsa delle lucciole, che è acculturazione e acculturazione. Il fascismo, cito, proponeva un modello reazionario e monumentale che però restava lettera morta. Le varie culture particolari, contadine, sottoproletarie e operaie, continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli. La repressione si limitava a ottenere la loro adesione a parole. Potremmo dire c'era una forte repressione politica, nel senso classico del termine, ma che si fermava a una dimensione, appunto, come la politica, dimensione pubblica. Oggi, al contrario, siamo nel 73, l'adesione ai modelli imposti dal centro, come diceva Pasolini quando nominava il potere, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati, la biura è compiuta. In sostanza, per Pasolini, la società industriale dei consumi è il luogo di una radicale desertificazione dei corpi, dei popoli. Molta sinistra all'epoca, su tutti i sanguinetti, accusavano Pasolini, con questo discorso, ma anche della sua mitologia del popolo, di avere accenti reazionari, una certa destra mitologica di questo popolo innocente, insomma. Ma al di là, non è questo il nostro discorso, secondo me Dio Bernardo ha delle idee molto interessanti quando cita queste pagine di Pasolini. In realtà tutto il tema del mito in Pasolini ha una questione rivoluzionaria, ma non è questo il discorso che mi interessa, almeno finora, nella mia parte di lavoro, poi nella discussione verifichiamo, ma quello che è interessante è capire che questa mitologia del popolo di Pasolini a un certo punto finisce. Le lingue che si sottraggono all'impero delle lingue, i corpi dei borgatari che sarebbero diversi dai corpi dei borghesi, beh, tutto questo termina con la scomparsa dalle lucciole. Che cosa scrive Pasolini sempre nell'articolo sulle lucciole? Oggi ci sono solo macchine e le macchine tra di loro non hanno relazioni. Sarebbe sparita l'umanità degli uomini nella società industriale. È per questo che non ci sarebbero esperienze. nel Pasolini dell'anno della sua morte, con la fine del popolo, il vero amore di Pasolini, sarebbe il tempo del dominio del buio, cioè fine delle differenze, fine delle lucciole. Capite che per Pasolini il nome popolo, ed è qui la mitologia, cioè, al di là della realtà, ma forse più reale del reale, per Pasolini il nome del popolo è il nome della resistenza storica di natura antropologica. Cioè una resistenza, potremmo dire, esatto, uso un termine, due termini classici, involontaria, quasi incosciente, perché antropologica, cioè strutturale, rispetto a quello che Pasolini chiama il centro, noi potremmo chiamare potere, capitale. La scomparsa delle lucciole significa la fine del popolo. E quello stesso popolo, dice Pasolini, che io ho tanto amato, diventa il luogo delle barbarie. Cioè sarà il popolo l'espressione estrema della fine delle lucciole. Cioè diventerà il luogo della barbarie più radicale tra le barbarie, perché sarà il vettore radicale dell'imposizione della società dei consumi. Società contadina che scompare, quindi sottoproletariato urbano, plebe potremmo dire. Tutto ciò diventa la fine dell'esperienza come tirannia delle barbarie antropologiche. Il testo di Lieberman, che in parte io seguirò per poi proporvi una mia tesi più agile evidentemente, però più personale, ovviamente dice innanzitutto, e si chiude qua potremmo dire la parte di Pasolini, quello che dice Pasolini non è vero, è ancora possibile, rimanendo all'empiria, vedere delle nocciole, cioè è ancora possibile affidarsi all'intermittenza delle lucciole. Cioè che cosa critica di Lieberman di Pasolini? Ma ora lo diremo meglio. Il tono apocalittico di Pasolini, cioè non c'è altro che apocalisse, non c'è altro che fine. Cioè una... non c'è più possibilità di salvezza. Ovviamente nel testo come le lucciole c'è una critica radicale all'idea di salvezza. Cioè, l'Apocalisse richiama un salvatore. Ma restiamo al punto, cioè restiamo a questo gangolo teorico del testo, di come le luci, in cui c'è una sorta di tesi fenomenologica. Non è vero, non è vero che non si vedono più luci nella nostra società. Ma andiamo avanti per poi recuperare questo discorso, che teniamo conto a che fare esattamente con la questione della fine dell'esperienza. Cioè dell'idea che gli uomini nella società dei consumi sono diventate macchine, di cui il riferimento teorico apparente, cioè il rimando non di Pasolini esplicito, è quel testo di Benjamin, cioè la possibilità nel nostro tempo di scambiarsi esperienze. Dico apparente perché forse Benjamin, e io sono d'accordo con il testo come lui, cioè non è così apocalittico, cioè non è detto che non ci sia, c'è solo questo orizzonte senza differenze. Ma proviamo a procedere con maggiore ordine. Nel libro di Lieberman, la linea Pasolini, quindi la linea apocalittica della cultura italiana, sarebbe raccolta e giocata e trasfigurata su un altro terreno, terreno peraltro capace di rilevare la logica interna di tutto il discorso pasoliniano. Cioè, come le lucciole, traccia una linea che va da Pasolini a Giorgio Agamben e in particolare a Infanzia e Storia. Giorgio Agamben sarebbe, nell'articolazione teorica di questo testo, di come le lucciole, colui il quale testimonia effettivamente la scomparsa delle lucciole. Potremmo dire, comprova su un piano filosofico, all'esterno di una ricerca ultratentennale di altissimo valore teorico, e non a caso Lieberman parla con Agamben, potremmo dire, perché ne assume innanzitutto la grandezza inquietante, ma per produrre la critica che cercherò di mostrarvi. Prima domanda, in che modo Giorgio Agamben sarebbe il luogo dell'attestazione della veridicità delle tesi pasoliniane? Non solo per curiose intrecci esistenziali. Giorgio Agamben partecipa al Vangelo di Pasolini come attore, come uno degli apostoli. Ma forse non è un caso, ma veniamo al sodo filosofico. È Giorgio Agamben a nominare esplicitamente ciò che io vi sto anticipando, non è Pasolini. Dunque il nesso Agamben-Pasolini si dà sulla dichiarazione agambiana che noi viviamo il tempo della fine dell'esperienza. A questo punto, per dare sostanza all'intero discorso e forse per mostrarvi anche come io lavoro, per quanto per voi non ha nessun senso, insomma, che ve ne frega, ma insomma, per mettere in gioco una logica dei concetti, di come è interessante accumulare nei cunicoli teorici, dove insomma, uno ha a che fare veramente con il vissuto dei concetti, vi propongo una citazione dal libro di Guy Huberman, che cita Agamben che sta citando Benjamin. E tutta questa relazione, cioè questo paradosso teorico della tripla citazione, in qualche modo, che io sono il quarto che cita, sarebbe il luogo della fine dell'esperienza. Quindi, ripeto, cito dal testo come le lucciole, che cita Agamben, che sta citando Benjamin. Quindi in realtà l'autore è Benjamin. Siamo arrivati, spero, in qualche modo, ma lo dovremo attestare, a poter comprendere, non dico fino in fondo, ma in qualche modo a poterci rientrare nel testo di Benjamin, dando polpa teorica all'affermazione benjaminiana. È come, scrive Benjamin, se fossimo, nel 36, è come se fossimo stati privati di una facoltà che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di tutte le esperienze umane, la capacità di scambiare esperienze. Una causa di questo fenomeno è evidente. La quotazione delle esperienze sono crollate, di Erfahrung ist im Kurse gefallen. Vale la pena, non solo per mostrare la mia cattiva pronuncia, citare dal tedesco perché avrà un senso questa citazione, come sarà più evidente dopo. E sembrerebbe che si tratti di una discesa senza fondo, continua bene. Ogni sguardo al giornale ci rileva che essa è caduta ancora più in basso, che da un giorno all'altro non solo l'immagine del mondo esterno, ma anche quella del mondo morale ha subito trasformazioni che non avremmo mai ritenuto possibili. Il riferimento poi storico particolare di questa citazione di Benjamin è la Prima Guerra Mondiale, proprio perché la Prima Guerra Mondiale, come guerra delle macchine e dei materiali, sarebbe lo spazio dove si rende evidente la fine dell'esperienza come dominio della temporalità delle macchine, per quello che si diceva prima. Dunque, per Agamben, noi vivremmo l'età di quella che lui definisce una apocalisse manifesta. L'uomo contemporaneo fa esperienza della distruzione dell'esperienza. Citiamo questa volta da Infanzia e Storia, una citazione un po' ampia, forse farò qualche taglio per non annoiare, scrive Agamben, riprendendo subito dopo in Infanzia e Storia, c'è la citazione di Benjamin e Agamben prosegue. Noi sappiamo oggi che per la distruzione dell'esperienza una catastrofe non è alcun modo necessaria, e che la pacifica esistenza quotidiana in una grande città è, a questo fine, perfettamente sufficiente. Poiché la giornata dell'uomo contemporaneo non contiene quasi più nulla che sia ancora traducibile in un'esperienza. Non la lettura del giornale, così ricca di notizie che lo riguardano da incalcolabile lontananza, né i minuti trascorsi al volante di un'automobile in un ingorgo, non i viaggi agli inferi nelle vetture della metropolitana. E si va avanti così. Chi avrebbe il coraggio, francamente, e chi lo fa a noia, di narrare la propria esperienza quotidiana oggi? Noi per produrre una narrazione dobbiamo avere esperienze di raccontare, cioè un'esperienza che abbia qualcosa di singolare. Potremmo dire, per produrre una narrazione avremmo bisogno di un evento. Tenete ben presente, ma forse questo l'ho dato troppo per scontato, che la narrazione non ha nulla a che vedere con un carattere oggettivo, storicamente determinato, ma come mostra bene Benjamin, non ha nulla a che fare con un racconto, con un romanzo. La narrazione, potremmo dire, è un'epica collettiva. Il romanzo invece è il luogo per antonomasia della fondazione della modernità come chiusura dell'individuo su se stesso. Dunque, il tempo delle macchine, il tempo dell'uomo contemporaneo per Giorgio Agamben, è il luogo della distruzione dell'esperienza. Cioè l'orizzonte, per usare la metafora pasoliniana, è il buio. Domina l'apocalisse manifesta del quotidiano, o quella che Peter Sloterdijk chiama la nostra catastrofe quotidiana. Cioè, il nostro quotidiano è una catastrofe perché non ci sono esperienze. Non accade nulla, potremmo dire, in termini di esperienza. Dove si impianta la critica di Huberman nel discorso agamemniano? Tutte le figure classiche della filosofia politica di Agamben sono figure della radicalità, cioè sono figure dell'assoluto. Per chi conosce un po' l'opera di Agamben, in particolare tutto il ciclo legato a Homo Sacer, la sacertà, la testimonianza, la povertà, la santità, in Agamben sono figure che sono sulla soglia della storia, cioè sono figure dell'assoluto. Per restare al grande testo di Agamben su Auschwitz, ad esempio, l'unico testimone di vero di Auschwitz non è Primo Levi, ma è chi non può testimoniare più su Auschwitz. Quindi è un assoluto. In Agamben, potremmo dire, non c'è la figura, per usare un discorso non agambiano, la figura del migrante o del povero, ma esiste la figura della sacertà, cioè del povero assoluto, cioè di colui che è fuori dalla storia, in qualche modo, o è senza storia, come l'uomo sacer di Agamben è sacro perché non è sacrificabile nei termini in cui può essere ucciso. Ma che cosa ci può salvare? Questo è il punto. Da una radicalizzazione come quella di Agamben dell'apocalisse del nostro tempo, in cui programmaticamente nel testo Infanzia e Storia, nel sottotitolo, si dichiara la distruzione dell'esperienza. Evidentemente, qual è la salvezza da un'apocalisse così radicale come quella del nostro tempo? Non sono certo le lucciole, evidentemente, perché le lucciole nell'apocalisse agambiana non hanno più alcuna legittimità, cioè le intermittenze, le rotture, le piccole smagliature del buio. Non si danno differenze, cioè è un dominio dell'apocalisse. In Agamben la risposta, secondo me, come mette bene in luce il Timmerman, il rischio che c'è in Agamben, che chiaramente qui è la parte della mia relazione più afona, perché dovrei dedicare molto spazio alla filosofia di Agamben, ma non è il caso di farlo, quindi per chi non conosce Agamben la mia posizione è in qualche modo scorretta, ma forse ci ritorneremo se avremo voglia di discutere. In Agamben la possibilità di abbandonare l'apocalisse è il pensiero di un'altra trascendenza. Cioè ci si salva, potremmo dire, dall'apocalisse ripensando la sovranità. Cioè ripensando che cosa? Cioè un piano della trascendenza che, assumendo l'apocalisse, ci permetta di pensare nuove forme di redenzione. Qual è il gioco di Come le lucciole? Secondo di Dubermann, Agamben, è un grandioso, potremmo dire, studioso della fenomenologia del nostro tempo, una sorta di filosofo, non di sociologo, scusatemi, alla Marcuse, cioè la capacità di vedere degli interstizi della nostra esistenza quotidiana la cifra della nostra ontologia del presente. Per questo Metropolitana, lettura dei giornali. Chi conosce Agamben sa che Agamben è, come dire, un cultore della marginalità, di piccoli libri che racchiuderebbero grandi verità, potremmo dire, o esperienze marginali che sarebbero cifre di un'epoca. Qual è il limite di questo discorso di Agamben, secondo Dubermann? Se uno lavorasse sulle rovine, la teoria di Benjamin, dovrebbe credere alle lucciole, cioè dovrebbe credere che è ancora possibile vedere le lucciole. Invece in Agamben questo tono apocalittico, fine dell'esperienza, distruzione dell'esperienza, cioè dietro queste immagini, queste briciole di esistenza, vi è sempre un'altra immagine, potremmo dire un'altra struttura, o, meglio dire ancora filosoficamente, un orizzonte. Cioè ci sarebbe sempre una salvezza, ci sarebbe sempre un messia da aspettare. Quindi lo scontro è tra, potremmo dire, un buio assoluto, e questa è l'Apocalisse, o una luce assoluta. Cioè l'idea di Agamben è che la salvezza è totalizzante. Potremmo dire che c'è un'eccedenza platonica nel pensatore antiplatonico Agamben. In Agamben ci sarebbe l'idea che l'apocalisse che noi viviamo, ripeto, apocalisse legata alla fine dell'esperienza, preveda un'enorme salvezza. Cioè, che il nostro tempo sarebbe, per citare Pasolini, il tempo del deserto, cioè la distruzione radicale di ogni differenza, di ogni effettiva differenza. Ma l'Apocalisse, che contiene una distruzione radicale, sarebbe una modalità per lasciare affiorare una verità rilevata altrettanto radicale. Questa sembra proprio in qualche modo un dispositivo ontologico di essere e tempo, cioè la distruzione dell'ontologia classica serve per mostrare la verità dell'ontologia sempre fondamentale di essere e tempo legata alla morte. Che cosa dice di Dubermann come luce? Il discorso del filosofo, forse più letto oggi al mondo rispetto a quelli apocalittici, come Agamben, pensa alla distruzione radicale dell'esperienza in nome di una verità rivelata, cioè di un'altra trascendenza. Evidentemente con una critica radicale al piano dell'immanenza. Bene, il dispositivo che ora possiamo chiamare politico delle lucciole, delle intermittenti lucciole, dei brandelli, dei residui, dei frammenti delle lucciole, pensa a piccole sopravvivenze che riguardano solo l'immanenza del tempo storico. Cioè tutto il dispositivo teorico di questo testo di Dubermann si scontra con il dispositivo teorico agambiano, perché sostiene che invece è possibile verificare una sopravvivenza delle lucciole. Cioè che ci sia uno scarto rispetto alla distruzione radicale dell'esperienza, che si sedimenta il lampi. In che cosa si insedimenta? Nel piano dell'immanenza senza salvezza, che dove naturalmente c'è una teoria della salvezza, qualsiasi essa sia, non ci sono lucciole, perché la salvezza prevede la luce. Quando per quanto rapidamente, evoco il discorso della sopravvivenza delle lucciole, cioè della possibilità che ci siano degli scarti rispetto alla luce abbagliante dell'apocalisse della società contemporanea, insisto, cioè rotture, fratture, residui, rovine in grado di segnalare la presenza delle lucciole, evidentemente tutto questo discorso richiama in causa Walter Benjamin e richiama in causa tutto il grande tema benjaminiano delle rotture come discontinuità, che ci dicono che cosa? Che ci dicono un elemento chiave su cui poi cercherò di andare a concludere rapidamente. Ci dicono che, con quella citazione che vi facevo di Benjamin, che la distruzione, questo è il punto della critica a un teorico dell'assoluto, paradossalmente, come Agamben, che la distruzione non è mai assoluta. Ogni resto, ogni distruzione è un resto, una cenere. Per questo è interessante la citazione di Benjamin in tedesco, perché quel passaggio che io citavo all'inizio dal testo del 36, il narratore, una causa di questo fenomeno è evidente, la quotazione dell'esperienza sono crollate, die Erfahrung ist im Kurse gefallen, gefallen è un verbo di movimento, cioè è una caduta, quindi è un processo la distruzione, cioè Benjamin sa bene, è il teorico del Novecento delle rovine, cioè la contemporaneità sarebbe il tempo delle rovine, ma appunto delle rovine, non della distruzione, non del deserto. Contro Agamben, o almeno contro la gamba di infanzia e storia, bisogna verificare se la distruzione non è mai assoluta. Capite bene che Agamben, se anche per quanto mi riguarda, lo considero uno degli autori su cui io mi sono formato negli ultimi 15 anni, e mi sono formato in termini di filosofia politica, Homo Sacer per me è un classico della filosofia politica contemporanea, però, per certi versi, è anche l'autore meno politico tra i grandi filosofi contemporanei, perché la politica si dà lì dove non si dà l'assoluto. Se c'è distruzione assoluta per noi qui significa fine dell'esperienza, non altro. Una basta e avanza. Il luogo della distruzione assoluta è o qualcosa che ci distrugge assolutamente, o che qualcosa ci salva assolutamente. Ha qualcosa evidentemente a che fare con la fine dei tempi, ma non la fine dei tempi in termini teologici, ma, come dicevamo prima, con la fine della possibilità che il tempo sia località dell'esperienza. In Benjamin non c'è mai l'assoluto, cioè tutto ciò che serve a Benjamin per produrre una cartografia della contemporaneità, dalle vetrine ai passaggi, ha sempre qualcosa di lacunoso, cioè c'è sempre un fondo che non ci dice tutto. La rovina è esattamente questo, scarto. Per usare anche il lessimo di Lieberman, nelle lacune è il pensiero di Benjamin, cioè il pensiero di Benjamin è contro ogni orizzonte, cioè contro ogni tesi che sia in grado di raccogliere la totalità del nostro tempo. Chi conosce George Agamben sa, in particolare il classico Homo Sacer, che il rapporto che Agamben instaura tra la sacertà, tra l'uomo sacro e il sovrano, è un rapporto di assoluta somiglianza, cioè il sovrano è l'unico uomo sacro, in fondo. È l'altro mostro della dicotomia agambiana. Per dirla con una battuta, il rischio in Agamben qual è in questa apocalisse del manifesto? Che c'è solo potere. Cioè tutta la società contemporanea, una società per Agamben legata al nesso sovranità biopolitica, cioè il sovrano ha la sua legittimità non nel diritto, ma nella capacità di gestire questioni legate alla biopolitica produrrebbe una totalizzazione legata al potere. Quindi per uscire da quel potere non si può restare nella storia se tutto è potere. Potremmo dire, citando le tesi sulla storia di Benjamin, che in Agamben, secondo questa prospettiva, non si dà nessuno vero stato di eccezione, cioè non si dà nessuno scatto dal dominio del potere. Agamben sarebbe il luogo e il nome di una radicale disperazione politica. Questa è la tesi di Huberman, in parte da me trasfigurata, cioè che la scomparsa delle lucciole è il nome della fine di qualsiasi resistenza. Ammesso e non concesso, per me ammesso evidentemente, la validità del discorso benjaminiano. Cioè, qui il problema è, ci muoviamo, per sintetizzare questo punto, ci muoviamo nel contesto di Benjamin, cioè, problema della fine delle esperienze, ma in Benjamin sempre con uno scarto. Cioè, qual è questo scarto? Che nome diamo a questo scarto? E il nome che diamo è le lucciole, per mantenere la metafora pasoliniana. Ora, Pasolini e Agamben sono il nome della scomparsa delle lucciole, cioè che la fine della possibilità di scambiarsi di esperienze è assoluta. Ed è interessante, per citare Benjamin questa volta, perché non in Benjamin ci sarebbe la fine della narrazione come possibilità di scambiarsi esperienze? Innanzitutto perché nella nostra cultura contemporanea, secondo Benjamin in particolare, quella legata alla cultura, non è più possibile annoiarsi. La noia sarebbe il luogo della produzione dell'esperienza, che è anche molto presente, non in Benjamin, ma in questa prospettiva, posizioni heideggeriane legate alla noia come il luogo in grado di infrangere lo scorrere canonico del tempo. Prima di fare l'ultimo, questa volta la verità, passo, diciamo nell'ultima, abbandonando di Huberman e poi semmai recuperando insieme il discorso, qual è la forza della narrazione? Qui siamo proprio in Benjamin. Cioè, perché la narrazione avrebbe un elemento non oggettivo, non legato alla conoscenza? Qual è il carattere epico della narrazione? Quel carattere epico che si starebbe perdendo, che potremmo eventualmente affidare a qualche luccio, secondo Benjamin. Questo carattere è tipico della narrazione e per questo si sta perdendo, secondo Benjamin, e poi recupereremo questo punto, è legato alla capacità della narrazione di durare nel tempo. La potenza di una narrazione è legata alla possibilità che una narrazione non si consumi. Allora, arrivati a questo punto, a questa illustrazione generale, e prima di concludere, mi sono lasciato lo spazio per tentare di giustificare innanzitutto il carattere, come evidentemente molto generale, in qualche modo addirittura generico, di alcune citazioni, di testi molto complessi che hanno tutti i riferimenti teorici che ho sviluppato, ma per giustificare e forse addirittura la mia ambizione è chiarire parte del mio discorso, ma anche, non solo, per giustificare in qualche modo l'invito che è partito da pagina 13, in particolare nel rapporto per organizzare questa giornata con Marco Tabacchini, perché cavolo mi avete invitato, cioè perché sono qui, cioè come si giustifica questo invito, se si giustifica. Ebbene, più o meno l'invito nasce dalla lettura fatta da alcuni di voi di un mio testo che Marco citava prima, di filosofia, un testo edito l'anno scorso in una casa editrice napoletana che si chiama Cronopio, che si intitola La rivolta. E per quanto in quel testo, breve testo, il mio tentativo sia di convocare materiali di antropologia politica, di ontologia politica, cioè di fornire una definizione dell'uomo che revochi il senso di ogni definizione umana, mettendo in luce la natura ambigua della natura umana, e dunque lì dove c'è ambiguità in qualche modo ci sarebbe politica, ma lasciando da parte tutta questa parte del testo che non ci interessa, almeno qui non mi interessa me evocare, ho pensato, ho cercato di pensare la figura politica della rivolta esattamente come un lampo, cioè come un evento, ovvero come una lucciola. Cioè di pensare la figura politica della rivolta come un oggetto politico che non può mai diventare oggetto di conoscenza e che può rientrare in quel catalogo delle intermittenze, delle sopravvivenze politiche che Pasolini e Agamben considerano impossibile per il nostro tempo. Perché la rivolta, innanzitutto, sarebbe, al di là naturalmente della sua diverse concretizzazioni storiche, un'esperienza la cui narrazione in qualche maniera elude qualsiasi racconto oggettivo. La rivolta si lascia dire solo in termini di narrazione, solo in termini evenemenziali. La rivolta, se è tale, poiché a mio avviso si configura nei termini di un evento, cioè di uno scarto del tempo omogeneo e vuoto, non esprime in termini politici nulla di oggettivo. Potremmo dire che una rivolta è tale se ha un carattere imprevedibile. E qui il suo scarto non di natura politica, ma proprio ontologica dalla rivoluzione, in termini ovviamente formali. Cioè la rivolta sarebbe potenzialmente in determinati casi la località di una lucciola, perché ha a che fare, a mio avviso, esattamente con la questione della narrazione dell'evento. Che cos'è un evento? Un evento innanzitutto non è un miracolo. Dunque non esiste un evento. L'evento non ha a che fare con l'unicità. Per quanto mi riguarda, l'evento ha a che fare esclusivamente col piano di immanenza. E nel piano di immanenza non si danno miracoli. Nel piano dell'immanenza si danno esclusivamente discontinuità. Che cosa significa? Vado veramente a concludere, spero di non aver ancora già abusato del tempo. Noi di che cosa facciamo esperienza quando non produciamo saperi? Lo dico molto proprio semplicemente. La nostra esistenza è una costellazione di discontinuità. Il continuo è il prodotto di un sapere, cioè della possibilità di stabilire relazioni tra eventi discontinui. Caso esemplare è la storia. La storia è quel sapere che produce continuità tra eventi. Ma anche la storia più avvertita, non quella ottocentesca che aveva come dispositivo principale il problema della causa. Cioè, il sapere è il luogo, qualsiasi sapere, cioè per essere tale, innanzitutto comunicabile, è il luogo in cui si producono continuità che non esistono. E questa è la conoscenza. Una lotta corpo a corpo con il discontinuo, che evidentemente da questa prospettiva è il luogo dell'esperienza. In termini politici, cioè di resistenza, penso esattamente alla rivolta in questi termini. Cioè la rivolta, se produce un evento, cioè se produce una durata di discontinuità, esattamente, per quanto mi riguarda, un'esemplificazione del discorso di Huberman intorno alle lucciole, cioè della possibilità di produrre nel piano dell'immanenza delle resistenze al quadro della fine dell'esperienza. Per questo le rivolte producono narrazioni, ma non producono, a mio avviso, come dire, una conoscenza oggettiva. Ovviamente ci può essere un racconto di una rivolta, ma non ci dirà nulla della rivolta. Ci produrrà semplicemente una fenomenologia, evidentemente, della rivolta, ma non della sua, potremmo dire, ragione ontologica. Se ci sono questioni che vogliamo aprire, io mi fermerei qua per poi approfondirne altre, se no posso, insomma, no, mi fermerei qua comunque, se siete d'accordo.
Direi che un altro modo, oltre agli applausi, per ringraziare il professor Amato sarebbe fargli domande e continuare la discussione. Se qualcuno vuole intervenire o questioni da porre. Prima che inizio a agitare, c'è. Tenere per ultimo il privilegio di essere un lavoratore e fare domande, quindi lasciare prima la parola a voi.
Anche se non mi piace molto, una discontinuità, una lucciola, una smagliatura, una rivolta, è uno scatto in produzione del sapere. Lei parlava di sapere come produzione, quindi questo scatto, questo residuo, forse è proprio un residuo di produzione, qualcosa che non sta nel sapere, che non c'è dentro, proprio bene.
Allora, però, la domanda, per quanto segnata, è un po' cruciale, cioè insomma in tutta l'economia, non tanto del mio discorso, ma dei temi che ho sollevato. Anzi, ti ringrazio di averla posta in questi termini. La questione, la dico prima in una battuta e poi, per quanto rapidamente, è sempre difficile trovare la chiave giusta per una risposta. Qui il problema, io almeno, per quanto mi riguarda, assumo molto seriamente l'analisi benjaminiana della contemporaneità. Il problema effettivo della rarità dell'esperienza. Cioè l'esperienza diventa aristocratica, in termini letterali, non sociali. Cioè, una dimensione rara dell'esistenza. E dunque ciò che diventa raro nell'impianto, diventa molto rara la politica, se intendiamo la politica in termini di trasformazione. E dunque è certo che c'è uno scarto di produzione, potremmo dire, nelle lucciole. Però quello su cui, in termini più teorici, cercherei di mantenere l'attenzione, che se è vero il quadro analitico di Benjamin, e non solo di Benjamin naturalmente, il problema è che il nostro è il tempo in cui non c'è più un fuori. Cioè non c'è il fuori la produzione. Come dicevano un po' alla, scusate una citazione, di Tronti, no? Insomma, che cos'era la classe operaia un tempo, per usare una dialettica hegeliana? Era fuori, dentro e contro. Ora questo fuori, non sono, come dire, in termini hegeliano, marxiano, in questo modo, più dispositivo mi sembra più convincente quello benjaminiano-foucaultiano, cioè il tempo della produzione legata alla vita, cioè alla fine delle esperienze, per quella temporalità che non permette più un tipo di esperienza come quella classica, è il luogo in cui questi scarti non sono un blocco della produzione, perché sarebbero un fuori. Quando tutti noi, in termini più o meno corretti, ma è pure giusto che le nozioni vengano a tal punto lacerate da non ricordarsene più la matrice corretta. Quando noi usiamo il dispositivo biopolitico per orientarci nella costituzione delle relazioni umane, è un dispositivo come un altro. Qual è la sua forza? La sua forza è come tutti quei dispositivi teorici, o concettuali per meglio dire, che sembrano emergere dall'esperienza. Cioè io uso quella nozione non perché l'ho inventata, ma perché l'esperienza stessa rigettarla e incomincio a lavorarci. Allora, qual è il senso del dispositivo biopolitico? Se ne ha uno, in termini ontologici, senza autori, senza differenze. Uno è il dispositivo biopolitico, perché non c'è più fuori. Perché anche la vita stessa, cioè l'indisponibile per antonomasia, l'improducibile, il non producibile per antonomasia in termini sociali, è dentro. Allora, quando lei dice è uno scarto dei saperi, naturalmente sì, ma nei termini in cui non è un fuori. Per questo è la sopravvivenza di resistenze. Per questo è una politica che non mette in nome la questione del potere, che se io pongo la questione del potere in termini rivoluzionari, come lo posso fare? Lo posso fare ponendomi fuori dal potere che io devo confliggere, perché lo devo sostituire. Il meccanismo, qual è? Il meccanismo è quello, scusatemi, insomma, con una citazione apparentemente fuori luogo, ma forse no, forse solo fuori contesto, ma non fuori luogo, è quella di Lenin. Cioè, perché era possibile la rivoluzione leninista? Perché il partito comunista era fuori. Era fuori la classe operaia. Era microlotte diffuse, poi ci voleva una coscienza. No? Il professionista della politica, poi poteva essere un operaio, cioè non c'era bisogno che era un intellettuale. No? Ma perché veniva da fuori? Quello era un mondo in cui c'era possibile pensare fuori. Nel modello biopolitico che ha al fondo di una serie di prospettive teoriche, molto criticabili naturalmente, ciò che salta è fuori. Per questo la sopravvivenza delle lucciole. Ovviamente qui il discorso è attaccabile, tra virgolette, da destra, ma anche da una tradizione come quella marxista, dove il problema non sono le lucciole, cavolo, è riprodurre la salvezza immanente nel produrre la salvezza. Qui sono degli scarti, non so se in qualche modo in maniera lacunosa sono riuscito un po' a intendere, cioè sono assolutamente d'accordo, cioè proprio uno scarto del sapere, cioè una grande rottura, no? Insomma, ed era un po' il segno pasoliniano, un po' criticato, come diciamo Sanguinetti, no? Una certa elegia dell'ignoranza c'è cioè, nel Pasolini, che noi produciamo quando produciamo una critica dei saperi, della produzione, tutti noi da noi siamo stati impegnati nei movimenti anti-Gelmini, no? Questa grande radicalità dei suoi saperi. Il punto è comprendere che la macchina c'è tutto dentro la macchina, non c'è un fuori. Attenzione, perché il punto è proprio a Gambiano, cioè a Gambe pensa che c'è un fuori. Il grande autore della biopolitica, quella che l'ha rimessa in circolo, trasfigurando completamente il problema focoltiano, che ne apre altri, è esattamente che in lui c'è un fuori che sta dentro la grande apologia del pensiero a Gambiano, in qualche modo con il messiano. Non so se sono sempre deprimente rispondere, cioè uno si dovrebbe sempre vedere dopo.
Center, perdiamo anche lì la possibilità di fare un certo tipo di esperienze e la possibilità l'Università di Navarra, nel contraintuno esperienza del giorno, quindi quanto del modello dei consumi c'è anche nel momento della produzione, non soltanto nel momento del consumo del lavoro più o meno materiale. E successivamente, per quello che riguarda la rivolta, penso che ci sia anche da aprire una riflessione sul fatto che una delle caratterizzazioni della rivolta storica è sempre stato il fatto che fosse comunque un rimettere l'equilibrio da parte dell'individuo in rivolta, perché per tutto il Medioevo e anche il periodo moderno, quello che caratterizzava un certo tipo di rivolte era il ritorno all'equilibrio, e soprattutto il ritorno all'equilibrio concretizzato nella ripresa di quello che il potere non gli donava, cioè l'assalto al forno, la presa del pane, la rivolta contro l'arruolamento di truppe, cioè un certo tipo di rivolta contro un ingiusto particolare, e poi per mantenere, cioè è stata una rivolta contadina per un lungo periodo. E quindi comunque da un lato il movimento di un certo tipo di ordine assodato e dall'altro una rivolta per un fatto particolare che questo ordine mette in gioco. E ora credo che il tipo di rivolte che si vive in questo periodo siano un tipo di rivolte che non hanno più nulla di più da criticare in particolare, ma vengono scatenate nel particolare e investono qualsiasi cosa, investono in generale senza dover salvare nulla, senza dover proporre riforme, senza dover migliorare nulla, ma soltanto una pura distruzione. Non che questo sia super.
Rispondo i Berlesi?
Se vuole io chiedo subito.
Sì, facciamo così poi.
Allora, anch'io non mi concentro su un punto solo, ma i punti sono tre. In realtà il primo è un'impressione soggettiva. In realtà quando si parla di evento ho molta difficoltà a seguire questo tipo di interventi, ma perché sono viziato troppo probabilmente dall'evento heideggeriano, quindi ammetto che su quel punto avrei apprezzato cercasse di definire un po' di più dal punto di vista teoretico proprio, però è possibile che nel mio caso provenga da un background diverso. Il secondo punto è un complimento a lei, nel senso che io, se avessi dovuto tenere un intervento di questo tipo, sarei fortemente tentato a introdurre il termine nichilismo a un certo punto, e credo che tutta la costellazione di significati che questo termine richiama avrebbe potuto facilmente sviarci su una discussione che effettivamente richiama poi questo termine e quello che esso porta. La terza considerazione invece è più che altro legata ad un'opinione che io le chiedo, è relativa al rapporto che lei ci ha in qualche modo delineato tra Agamben e Lieberman. Nel senso che, glielo chiedo perché lei ha studiato Jung e sicuramente, probabilmente, potrebbe sapervi rispondere da questo punto di vista, vorrei sapere quanto le ricorda questo scontro fra un pensatore che di fatto ci dice che l'Apocalisse in qualche modo va compiuta fino in fondo, perché poi lascia le possibilità per un'altra trascendenza, è un autore che invece ci dice, come di Lieberman, che in realtà anche in questo contesto apocalittico, tra virgolette, ci sono queste piccole lucciole. E mi ricorda molto appunto il rapporto tra Junger e Heidegger, no? Torno all'nichilismo in questo caso. Junger diceva che all'interno dell'epoca dominata dalla tecnica esistono, permangono oasi di resistenza individuale. C'è una citazione bellissima nel Libro di Linea del 49, lui dice, lui parla del proprio petto, no? Come del luogo in cui sta il centro di ogni deserto e rovina, come il luogo di possibilità di questa resistenza interiore, laddove invece Heidegger, quando gli risponde, gli dice in realtà non vi è questa possibilità. La tecnica, il nichilismo, questo contesto va spinto appunto alla sua apocalisse, alla sua fine, perché poi si dà la possibilità di un'altra trascendenza, un altro inizio nella sua tecnologia. Ecco, vorrei sapere da lei se per caso, ma potrebbe anche dirmi no, in realtà non c'è assolutamente nulla, se per caso questa divergenza tra Agamben e Lieberman ha in qualche modo a che fare con questa divergenza teoretica che in qualche modo diciamo li precede di un cinquantennio più o meno.
Ok, grazie mille. Domande, perché domande, riflessioni molto complesse. Cerco di dare una risposta un po' generale e poi entrare più rapidamente naturalmente nei particolari. Pasolini decifra l'apocalisse che è la scomparsa della luce innanzitutto rispetto alla società contadina. Ed è questa la ragione per cui il marxismo italiano lo criticava ferocemente, tanto che Pasolini finì a scrivere sul Corriere della Sera. Cioè, la resistenza di Pasolini, questo è il punto decisivo, e ha un senso oggi discuterne, secondo me, e tutti gli equilibri del suo discorso hanno a che fare con una dimensione antropologica. Cioè, le forme di resistenza storiche erano coltivate nella società contadina e non in quella operaia che è tutta dentro il processo di industrializzazione. Questo è il punto complesso. Cioè c'era quella efficacissima dimensione beniaminiana di Pasolini, cioè l'arcaico e il moderno. Cioè la dimensione arcaica della società contadina è l'ultramodernismo della resistenza. E forte certo equivoco postmodernismo oggi recupera alcune esperienze di questo genere. Quindi in Pasolini la fine dell'esperienza ha a che fare con la fine di quel mondo, cioè il mondo, come in qualche modo traspariva da quello che si diceva, il mondo della fabbrica è proprio è la certificazione ottocentesca della fine dell'esperienza. Cioè, quella è, potremmo dire, il primato della società industriale, in cui l'esperienza della messa al lavoro della forza viva, cioè call center, cioè il nostro linguaggio, in cui produzione e consumo diventano una soglia più complessa da individuare, non è altro che una radicalizzazione. Cioè il capitale definitivamente mette al lavoro, senza più nessuno scarto, le strutture della natura umana, in primis quella che più ci qualifica rispetto agli altri esseri viventi, cioè il linguaggio foneticamente determinato. Cioè il call center mette al lavoro la nostra capacità di parlare, cioè di vivere, punto. Cioè non c'è nessuno scarto e alienazione più tra quello che io vivo e quello che io produco. Ma in termini, da questa prospettiva, naturalmente so bene che il discorso è complesso, ma da questa prospettiva non cambia niente, perché la dimensione antropologica che resisteva a questo processo di fine dell'esperienza come evento nella dimensione della produzione industriale è compiuto. Ciò che accade negli anni 60-70, cioè con quello che in termini culturali veniva definito, viene definito il boom economico, cioè una diffusione radicale della società industriale, per questo Pasolini cita le campagne, è la fine del mondo contadino, cioè del mondo che non era impiegato direttamente nella società industriale. Io non ho potuto affrontare il tema, uno dei temi che ho dovuto lasciare da parte, e non lo affronto neanche qui perché la domanda non riguardava questo, però quello che è importante è comprendere. In Benjamin, in Pasolini, in Agamben, in tutti e tre, qual è il luogo principale in cui l'uomo diventa uomo? Cioè non è una macchina. Il luogo principale è il linguaggio. Questo è il punto dove, come dire, si gioca la posta in gioco radicale. Tant'è vero che le espressioni benjaminiane sulla fine dell'esperienza siano su un saggio dedicato all'esco sulla narrazione. In Pasolini, quando Pasolini parla del popolo contadino, che sarebbe una resistenza storica antropologica alla macchina industriale dei consumi, in realtà parla innanzitutto dei dialetti, lingue che non si faranno mai catturare e quindi non diverranno mai produttive in termini del capitale. Agamben, con una tesi che io ho condivido, forse stranamente in Agamben, non totalmente hegeriana, in Agamben il linguaggio non ci parla, il linguaggio non ci appartiene. L'infanzia, perché si chiama infanzia e storia quel testo? Perché per Agamben l'unica radicale esperienza a cui noi siamo sempre consegnati è l'esperienza del linguaggio, il fatto che noi nei primi 2 anni di vita apprendiamo il linguaggio. Se fossimo, secondo Gamma, ci sono ovviamente delle prove sperimentali non legate all'uomo, chiusi da soli in una stanza dalla nascita fino ai 12 anni, non apprenderemmo il linguaggio, perché non faremmo questa esperienza. Quindi questo è il punto decisivo, in realtà, della critica pasoliniana. Ed è questa che viene cancellata come possibilità di fare esperienza. Come se la rivolta, usando il termine equivocato, ma non in termini politici, fosse un luogo in cui si ricomincia a parlare. Se qualcuno di voi ha frequentato, mi ha molto colpito, i blog in lingua non araba, per esempio delle rivolte di Piazza Tahrir al Cairo, molti dicevano: noi abbiamo ricominciato a parlare in questa piazza, in Egitto. Io credo, peraltro, che gli indignados stiano facendo lo stesso. Ma, restando al nostro testo, io confesso che la parte più, insomma, al di là tutta, ma più lacunosa di questo intervento che ho fatto è quella proprio dedicata alle tesi sulla rivolta. E l'ho fatto perché, sperando di suscitare l'interesse di qualcuno di voi, venite oggi pomeriggio, così avremo un pubblico folto, soprattutto per Chiara Zamboni, naturalmente. E quindi sono stato veramente molto scarno di riferimenti, quasi imbarazzante. Però una cosa mi sento di dire, alle questioni che emergevano sul problema della storia umana come storia di rivolte, non di rivoluzioni, come veniva detto. Ed è chiaro che il primo nome che ha a che fare con la rivolta è il tema del rapporto tra nichilismo e distruzione, che sono stati evocati. Cioè il primo compito di una rivolta di natura politica, o meglio ultrapolitica, è, legando Marx, Nietzsche e Heidegger, un grande mélange teorico, però innanzitutto per il nuovo c'è bisogno di distruggere. Marx e Engels, distruggere tutto ciò che esiste, il nichilismo dell'azione nicciano, la distruzione. Non c'è un'altra ontologia senza distruzione dell'ontologia classica heideggeriana. Ovviamente tutti questi modelli distruttivi sono molto costruttivi. Ora, la posta in gioco, lei diceva, le rivolte di oggi sono solo distruttive. Ovviamente il problema, da mio punto di vista, io non faccio un'apologia delle rivolte, cioè non è che ogni rivolta è uguale a un'altra, sennò produrrei una metafisica, come pure è stata fatta delle rivolte. Dunque bisogna calarsi nella storia, cioè a partire da un paradigma che si costruisce dalla storia, ritornare alla storia. Però non avrei timore a dire che non sono d'accordo con l'idea che tutte le rivolte oggi esprimano solo un carattere distruttivo. Io ho la grande impressione, per esempio, di quello che sta succedendo in Spagna, dove chiaramente non stiamo assistendo a una rivolta politica, non si chiede il potere, ma lì si sta disponendo un modello tipicamente fogoltiano. Vogliamo essere governati altrimenti? Non mi sembrano esprimere un carattere distruttivo. Io non sarò, non so come nessuno di noi, come andranno a finire le rivolte arabe, ma non esprimono, mi sembra, un carattere distruttivo. La rottura con i criminali governi arabi, e non solo arabi, ma anche del Medio Oriente. Cioè, dunque, il rischio è vero, cioè, le rivolte hanno a che fare con un doppio gioco che si muove intorno al tema che oggi riprenderò sicuramente, di nichilismo e distruzione. Il problema che è chiaro, dunque, che le rivolte hanno a che fare con il vuoto, cioè la produzione del vuoto. La distruzione serve a produrre un vuoto, cioè un archè che non abbia fondamento, cioè propriamente un grande nichilismo, alla bene, nichilismo e politica. Tutto sommato le lucciole possono anche essere intese per questo intermittenti, cioè senza un fondamento. Non possono essere, non essere innanzitutto, come dire, una macchina non fondante, quindi distruttiva in qualche modo. Però poi viene molto altro, e qui dovremmo entrare, e lo vorrei fare oggi con Chiara Zamboni, sul carattere invece di questa apertura che si chiude. Cioè, è chiaro che le rivolte non sono una politica, ma probabilmente aprono uno spazio alla politica. Per questo posso dire se una rivolta, dal mio punto di vista, è reattiva, cioè una rivolta che produce una chiusura del mondo, perché assume un carattere solo distruttivo, e se invece una rivolta può aprire un mondo, cioè ci può aprire a quello che si diceva, cioè lo so che le farà sorridere, ma io sono convinto di articolare, non si tratta qui se bene o male, certo, ovviamente, ma di articolare un cortocircuito, come faccio nel libro, tra lo Jetzeit beniaminiano e le Reichnis di Heidegger. Cioè io ho studiato anch'io per molti anni Heidegger, e proprio quando faccio la battuta sull'evento non è un miracolo, è perché spesso le Reichnis heideggeriano è stato pensato come un evento, cioè senza processo. Qual è il punto? Per chiudere una discussione che meriterebbe ben altro profilo. Chi è l'autore più o meno nascosto, secondo me, il conflitto permanente che Heidegger ha? Il conflitto permanente che Heidegger ha quando pensa il proprio tentativo di non centrare il mondo intorno al Dasein, cioè l'Heidegger della lettera dell'umanismo in poi. Il riferimento costante, diabolico di Heidegger è Marx, cioè il vero confronto continuo con una storicità che non sia metafisica ma non sia quella marxiana, e quindi la possibilità di ripensare l'umanità dell'umano, ha a che fare con l'altro grande pensatore della storicità, in termini ovviamente non ontologici. Ora, qual è la grande differenza, per rimanere ai nostri termini, tra Heidegger e Marx? Che in Marx l'evento è previsto, anzi l'evento fa epoca, cioè Marx per la rivoluzione francese, per Marx è un evento, ma Marx resta l'autore in cui il primato è sempre dedicato al processo, cioè c'è il processo storico, non c'è una natura umana, quindi l'uomo si fa nella storia, e in questo primato del processo accadono eventi, addirittura la Lenin spontanei. Cioè il grande rivoluzionario è quello che coglie l'attimo, dentro un processo, però non una mattina si sveglia e coglie l'attimo, cioè lavora per cogliere l'attimo. Ora, in una disposizione completamente diversa, cioè di come ci si salva, per esempio, ovviamente in Heidegger, e anche secondo me in Benjamin, c'è una forte storicizzazione dell'evento, però dentro la storia, cioè per questo non si dà né natura umana, a mio avviso, e non si dà metafisica. Quindi io, se penso a tutto il tema della Lichtung, delle Reichnis, cioè io non sento che in Heidegger c'è una così radicale decorporizzazione di questi termini, anzi sento che in tutto sommato, ed è quello che noi dovremmo fare, tutto sommato interessa pochissimo studiare Platone, Heidegger, cioè sono figure vissute, non hanno nulla da dirmi uomini vissuti 2000 anni fa. Tutti questi sono dei pretesti, come si usa quando facciamo delle tesi di tutti noi, sono letteratura critica, cioè già Heidegger per me è letteratura critica. Questo è chiaramente per tutti noi il tentativo, quasi sempre o forse sempre fallimentare, di fare filosofia. Cioè, e quindi il mio libro sulle rivolte è stato anche duramente criticato proprio perché ho messo insieme tradizioni apparentemente inconciliabili. Invece il tentativo è esattamente di pensare questa forma di evento, cioè noi, cavolo, per Heidegger dobbiamo abitarlo l'evento, ma io non posso abitare un miracolo, quindi evidentemente le Reichnis è ogni volta di nuovo, cioè ogni volta si dovrebbe schiudere quello che per me è l'erfahrung heideggeriana delle Reichnis, cioè un'esperienza delle Reichnis. E l'esperienza delle Reichnis io non la posso programmare. Quindi, insomma, chiaramente non ho risposto a un'obiezione molto seria rispetto al problema dell'evento in Heidegger e rispetto a questo discorso, però che continuo a pensare, cioè, o meglio, devo pensarla meglio, però che non è completamente a disagio in questa, come dire, logica della discontinuità. Per rimanere all'ultima domanda, ovviamente con Arthur e Meccari, Jung, Heidegger e questo parallelo possibile, francamente, lo dico molto schiettamente, non ci ho pensato, non lo so se tiene questo. Però è interessante dire che quando Junger negli anni 50, conoscerete forse molti di voi questo dialogo sul nichilismo tra Junger e Heidegger dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il problema, la causa spirituale di tutta la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale è il nichilismo. Junger scrive questo testo, una sorta di lettera ad Heidegger, però bisogna conservare la speranza, cioè bisogna è un testo sulla speranza, un testo incredibile. Io ho litigato con molti seri studiosi di Junger, perché è un testo politico, cioè Junger dice veramente, poi è dimenticato, ma bisogna dare una reazione politica. L'autore è apparentemente meno politico del Novecento, almeno esplicitamente politico. Ed è quindi, quali sono la possibilità di resistere alla grande macchina del leviatano tecnologico? L'interiorità, l'eros, tra due corpi uniti non c'è un terzo che entra. Tutto questo lascia molto perplessa questa fenomenologia di Heidegger, di nichilismo, no? Cioè, insomma, di queste lucciole jungeriane. Lasciamo a parte Heidegger. Quello che è interessante è che Junger non crederà più a tutto ciò. Cioè, lo Junger degli anni 70, cioè il pensatore della post-storia, non crederà più che sarà possibile fare esperienza di un'esperienza in grado di resistere. Non ci sono più boschi dove salvarsi, perché un bosco o viene distrutto e fanno un campo da golf, o diventa un parco in cui salviamo il verde. Cioè nulla di più industriale che i parchi tematici dove andiamo a vedere gli uccelli, perché ovviamente sono chiaramente un prodotto, cioè sono una riserva che... Da coltivare nella logica del capitale, o del, per usare il lessico non marxiano di Junger, della società del lavoro totale. Quindi quel pensatore Junger con Al muro del tempo tendono a diventare pensatori fortemente apocalittici, per rimanere insomma tra specialisti, tra il trattato del ribelle e l'anarca c'è una grande differenza, cioè lì c'è una possibilità di pensare forme di resistenza, come lei dice con un bel colpo di intuizione, cioè come le lucciole in Junger, poi dopo c'è una rinuncia, cioè bisogna andare al di là del tempo, cioè bisogna diventare siderali addirittura per Junger, sostanzialmente bisogna morire, cioè ce la vediamo dall'altra parte. Non so se, insomma, un po' caoticamente, però questa cosa sull'evento in Heidegger, il nichilismo, sono tutti testi che non a caso... Lei, insomma, giustamente non avrà letto il libro, però mi colpiscono perché invece sono tutti temi presenti nel libro esattamente in questi termini. Ed esattamente in questi termini io, come dire, al di là della critica politica che si può proporre al tema della rivolta e del rapporto tra rivolta politica e organizzazione, sarei più cauto sul problema se una lucciola intesa come rivolta sia esclusivamente l'esperienza di una distruzione. Ferma restando che non bisogna, secondo me, bisogna rivendicare il carattere distruttivo del pensiero, in termini non di passività.
Ci sono altre questioni?
Si può spendere due parole sulla relazione noia di esperienza che l'aveva lasciata lì.
Sì,
l'ultima cosa che ha detto, poi è passato alla rivolta senza qualcosa da aggiungere.
Questo è il tema decisivo nell'economia del discorso di Benjamin, è decisivo in realtà in tutto il tema della temporalità nell'epoca contemporanea. Parto da una indicazione di ordine quasi bibliografico. In uno dei più celebri corsi post essere tempo di Heidegger, Heidegger nel 29, dopo essere tempo, Heidegger è sostanzialmente insoddisfatto dello statuto del Dasein, cioè dello statuto di questa figura dell'uomo gettato che sarebbe lo spazio di quell'esperienza che ci permette un'interrogazione dell'essere a partire dal chi e non dal che cosa. Quindi che cosa fa Heidegger? Che cosa incomincia ad allestire Heidegger come laboratorio teorico? Due elementi. Uno, si torna ai classici, si ricomincia a studiare la storia della filosofia e capire se è possibile fondare un'ontologia che non abbia a che fare con la metafisica. Lasciamo da parte. Inizia poi un grande percorso per capire che cosa è umano e cosa non lo è. Cioè questo Dasein, questa esistenza schiusa, cioè che ha come unica essenza il poter essere, in che cosa si divide dagli altri esseri viventi? E inizia a studiare il problema dell'animalità. Ora, naturalmente un discorso di un corso decisivo, decisivo anche per Agamben e per molti altri studiosi contemporanei, lo diventa decisivo paradossalmente ancora più che per Heidegger, quando il problema dello statuto della natura umana diventa anche dal punto di vista biologico equivoco, e per noi lo diventa concretamente. Che cosa dice Heidegger? Cioè, io in che cosa posso, non, ovviamente non è qui il luogo di costruire un corso straordinario per lucidità didattica e teorica, in che cosa posso diversificare un'esperienza fondamentale dell'animale uomo, per cui non è un animale secondo Heidegger, dall'animale? Cioè, in che cosa si differenzia il nostro mondo dall'ambiente degli animali? Cioè, perché io posso rifiutare il mondo in cui sono e un animale non può mai rifiutare i suoi istinti? Cioè, perché l'animale uomo, non più animale, non è un animale biologico, cioè totalmente consegnato alla sua natura? In quale è quello scarto che ha prodotto, diciamo, in termini di antropologia filosofica, la nostra cultura? Cioè, la cultura è un rifiuto del proprio ambiente, e quindi lo rifiuto e lo riproduco, e produco quello che vediamo intorno. Questo elemento, uno dei due elementi, ma quello cardine, insieme all'angoscia, è la noia. Cioè, l'uomo si annoia. Cioè, una noia non legata a quella che qualcuno di voi ha provato ascoltandomi, ma quella che Heidegger chiama noia profonda, cioè la possibilità letterale per questa vivente di sospendere il tempo. Cioè, il tempo non ha alcuna valenza. Per Heidegger questo dispositivo teorico, che si associa a quello dell'angoscia, ha a che fare con la possibilità di interrogare il nulla. Cioè, il fatto che l'uomo, attraverso queste esperienze fondamentali dell'angoscia e della noia profonda, incrocia il nulla. Che significa il nulla per Heidegger? La perdita di senso di ogni ente. Per l'animale che sta nel suo ambiente, gli enti parlano sempre e deve sempre rispondere. Tant'è vero che Heidegger costruisce questa vicenda della noia attraverso gli studi di un biologo molto famoso che studia gli animali fuori dal loro ambiente, cioè in laboratorio. Che fanno questi animali? Si annoiano quando sono in questo ambiente. Allora, questo è il punto decisivo. Ricalibriamo la questione. È solo nell'angoscia e nella noia in Heidegger che si può dare una esperienza radicale della nostra esistenza. Cioè, possiamo interrogare il nostro essere e scoprire che il nostro essere è tutto nel suo poter essere, cioè nel suo carattere incondizionato. Cioè, della possibilità di sospendere il tempo nel tempo. Ora, in Benjamin, anzi, le fornisco proprio la citazione, se la recupero in un tempo ragionevole, di questo passaggio che ho trattato in maniera così rapida, del narratore. Dice Benjamin, alla luce del nesso narrare e fare esperienza, dice Benjamin: per fare esperienza bisogna annoiarsi. Citazione: la noia è l'uccello incantato che cuova l'uovo dell'esperienza. Perché mi devo annoiare? Nel senso esattamente per me heideggeriano, perché devo sospendere il carattere canonico del tempo. Cioè, tutto ciò che mi parla non mi deve più parlare. Cioè, questo mondo mi si deve porre come insensato. Per questo, dirà Peter Sloterdijk, commentando il tema dell'angoscia nella noia in Heidegger, nessuno capì negli anni 20, prima della questione hitleriana, che quelle erano due fenomeni in cui Heidegger incubava il colpo di Stato. Perché se io sospendo l'insensatezza del mondo, e dunque penso, per usare il lessico filosofico, gli enti in quanto tali, quindi senza il loro senso, potremmo dire mondano, ma in quanto tale, cioè nella loro ontologia, allora pongo una radicale discussione di questo mondo. Se sospendo il suo senso, ed è questo che qualificherebbe il Dasein. Cioè la sua storicità non è la storicità a cui sono consegnato necessariamente. Questa sarebbe la differenza, per usare il lessico heideggeriano, poi ripreso anche da Gamme, della possibilità di non essere stordito dal mondo. Ritorniamo a noi. Noi saremmo, nell'ottica pasoliniana, tutti storditi da questo mondo. Perché non potremmo, a me sembra una fenomenologia assolutamente plausibile, nessuno di noi è più pronto ad annoiarsi. Ne parlavamo prima sull'educazione, proprio riguardo a infanzia e storia, come non detto, i bambini oggi non si devono più annoiare. Cioè, questa inquietudine dell'angoscia, no? Con cui il mondo diviene crisi. Non so se, ovviamente, anzi, mi ringrazio moltissimo, perché è qui che la narrazione per Benjamin, a partire dalla noia, produce un altro tempo. Cioè la narrazione, quando è tale, non si consuma. Insomma, sarebbe facile citare le rivoluzioni o addirittura anche il 68, no? Cioè come quella forza della narrazione che dura del tempo. Proprio perché a partire da una sospensione del tempo canonico. Cioè, è qui che si inserirebbe questa immagine beniaminiana che a me sembra recuperare in maniera sicuramente con distanze, insomma, tra Benjamin e Heidegger, e soprattutto Benjamin non credo che conoscesse quei temi, anche se quello dell'angoscia nel essere tempo emerge, quello della noia solo citato, del problema della noia, che qualificherebbe esattamente la nostra esperienza e la possibilità di fare relazioni.
Ultima domanda, se qualcuno potremmo chiudere l'ora.
Io vi ringrazio moltissimo della disponibilità.
Grazie a lei. Spero di stare. Continueremo oggi pomeriggio comunque in un altro modo.
Sì, grazie.